Test 1. Parte D. Prova di comprensione dell'ascolto. D1. Ascoltare i due testi. Indicare nel foglio delle risposte, vicino ad ogni numero da 1 a 10, la lettera A, B, C o D corrispondente alla lettera scelta. Ascolterete i testi due volte. Primo testo.
Inchiesta sul lavoro in Italia. Lavorare sì, ma vicino casa. Anche se il prezzo da pagare è il rischio di non fare carriera o addirittura quello di ritrovarsi disoccupati. La pensa così quasi un lavoratore su due, 46%, stando a quanto rivela il nuovo osservatorio mensile Findomestic, società di credito, realizzato in collaborazione con Doxa. Dalle interviste risulta inoltre che il 64% è convinto di non guadagnare abbastanza. Il 40% vuole ricevere buoni spesa come benefit. Il 35% delle donne chiede orari più flessibili e il 31% degli uomini desidera un maggiore potere decisionale. Ma al di sopra di tutto, la comodità e la vicinanza agli affetti prevalgono sull'ambizione professionale. Lo conferma a maggior ragione un altro dato contenuto nell'osservatorio Findomestic. Solo 2 su 10 rinuncerebbero a vivere in Italia per fare il lavoro dei propri sogni. Fortunatamente oggi 3 italiani su 4 sono soddisfatti della vicinanza al proprio posto di lavoro. La maggior parte degli italiani, in base ai dati raccolti da Findomestic, giudica positivamente il clima lavorativo, 76%, e la sicurezza del posto, 66%. Pochi invece sono quelli che si reputano soddisfatti delle opportunità di fare carriera. Poco appagante anche lo stipendio percepito. Oltre un lavoratore su 2, 54%, si aspetterebbe di guadagnare di più. Una quota identica non è soddisfatta dalla coerenza dell'occupazione con il proprio percorso di studio. Non stupisce, dunque, che la maggior parte dei lavoratori italiani, 60%, abbia pensato almeno una volta di cambiare lavoro, soprattutto nella fascia fra i 35 e i 44 anni. Il 61% dei lavoratori italiani è soddisfatto dell'equilibrio che è riuscito a raggiungere tra lavoro e vita privata, ma i molto soddisfatti sono solo 1 su 10. Se potessero avere più tempo libero, gli italiani lo utilizzerebbero per stare con la propria famiglia, 50%, per dedicarsi ai propri hobby, 43%, per viaggiare, 42%, e per fare sport, 28%. Dal capitolo benefit dell'osservatorio Findomestic risulta poi che i lavoratori chiedono soprattutto buoni spesa per carburante, alimentari ed elettronica, 40%, oltre a una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro, 38%, e forme di assistenza sanitaria, 35%. Queste ultime sono desiderate soprattutto dalle donne. Stipendio e posto fisso restano le priorità dei lavoratori. La retribuzione è l'aspetto più importante per il 64 del campione, preso in esame da Findomestic, davanti alla sicurezza del posto, 42%, con una particolare concentrazione fra gli over 35. Non a caso, di fronte alla possibilità di cambiare occupazione, un italiano su quattro sceglierebbe di lavorare alle dipendenze di un ente pubblico. La flessibilità dell'orario di lavoro è più rilevante per le donne, 35% contro il 26% degli uomini, mentre gli uomini dimostrano di dare più peso all'autonomia decisionale, 31% contro 27% delle donne, e all'opportunità di fare carriera, 17% contro 9% delle donne. Sulle cause dell'elevato tasso di disoccupazione giovanile in Italia, gli interpellati da Findomestic si dimostrano divisi. Più di un terzo ritiene che i giovani siano vittime della difficile situazione economica. Il 20% crede che per trovare lavoro un giovane abbia bisogno di raccomandazioni, mentre il 18% punta il dito proprio contro i giovani, reputandoli difficili nella scelta di un'occupazione. Inchiesta sul lavoro in Italia. Lavorare sì, ma vicino casa. Anche se il prezzo da pagare è il rischio di non fare carriera o addirittura quello di ritrovarsi disoccupati. La pensa così quasi un lavoratore su due, 46%, stando a quanto rivela il nuovo osservatorio mensile Findomestic, società di credito, realizzato in collaborazione con Doxa. Dalle interviste risulta inoltre che il 64% è convinto di non guadagnare abbastanza. Il 40% vuole ricevere buoni spesa come benefit. Il 35% delle donne chiede orari più flessibili e il 31% degli uomini desidera un maggiore potere decisionale. Ma al di sopra di tutto, la comodità e la vicinanza agli affetti prevalgono sull'ambizione professionale. Lo conferma a maggior ragione un altro dato contenuto nell'osservatorio Findomestic. Solo 2 su 10 rinuncerebbero a vivere in Italia per fare il lavoro dei propri sogni. Fortunatamente oggi 3 italiani su 4 sono soddisfatti della vicinanza al proprio posto di lavoro. La maggior parte degli italiani, in base ai dati raccolti da Findomestic, giudica positivamente il clima lavorativo, 76%, e la sicurezza del posto, 66%. Pochi invece sono quelli che si reputano soddisfatti delle opportunità di fare carriera. Poco appagante anche lo stipendio percepito. Oltre un lavoratore su due, 54%, si aspetterebbe di guadagnare di più. Una quota identica non è soddisfatta dalla coerenza dell'occupazione con il proprio percorso di studio. Non stupisce, dunque, che la maggior parte dei lavoratori italiani, 60%, abbia pensato almeno una volta di cambiare lavoro, soprattutto nella fascia fra i 35 e i 44 anni. Il 61% dei lavoratori italiani è soddisfatto dell'equilibrio che è riuscito a raggiungere tra lavoro e vita privata, ma i molto soddisfatti sono solo 1 su 10. Se potessero avere più tempo libero, gli italiani lo utilizzerebbero per stare con la propria famiglia, 50%, per dedicarsi ai propri hobby, 43%, per viaggiare, 42%, e per fare sport, 28%. Dal capitolo benefit dell'osservatorio Findomestic risulta poi che i lavoratori chiedono soprattutto buoni spesa per carburante, alimentari ed elettronica, 40%, oltre a una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro, 38%, e forme di assistenza sanitaria, 35%. Queste ultime sono desiderate soprattutto dalle donne. Stipendio e posto fisso restano le priorità dei lavoratori. La retribuzione è l'aspetto più importante per il 64 del campione, preso in esame da Findomestic, davanti alla sicurezza del posto, 42%, con una particolare concentrazione fra gli over 35. Non a caso, di fronte alla possibilità di cambiare occupazione, un italiano su quattro sceglierebbe di lavorare alle dipendenze di un ente pubblico. la flessibilità dell'orario di lavoro è più rilevante per le donne, 35% contro il 26% degli uomini, mentre gli uomini dimostrano di dare più peso all'autonomia decisionale, 31% contro 27% delle donne, e all'opportunità di fare carriera, 17% contro 9% delle donne. Sulle cause dell'elevato tasso di disoccupazione giovanile in Italia, gli interpellati da Findomestic si dimostrano divisi. Più di un terzo ritiene che i giovani siano vittime della difficile situazione economica. Il 20% crede che per trovare lavoro un giovane abbia bisogno di raccomandazioni, mentre il 18% punta il dito proprio contro i giovani, reputandoli difficili nella scelta di un'occupazione.
Secondo testo.
Un'orribile aggressione. L'aggressore, Samuele Darè, 20 anni, non sopportava che la sua ragazza lo avesse lasciato e avesse un altro. Colpita da 3 coltellate al ventre, la giovane è stata operata d'urgenza. Ancora un ragazzo che tenta di uccidere la ex, una ragazza giovanissima. Si moltiplicano i femminicidi o tentati femminicidi che coinvolgono minorenni, come nel caso di Noemi D., uccisa a 16 anni da un 17enne, o ragazze appena maggiorenni. Questa volta, vittime della violenza, sono Alessia F., studentessa di 19 anni di Pordenone, e il nuovo ragazzo di lei, Ludovico B., anche lui di 19 anni di Pordenone. La prima, colpita da 3 coltellate all'addome, ha rischiato la vita e ora, dopo essere stata operata d'urgenza, si trova in prognosi riservata all'ospedale di Pordenone. Il secondo è stato ferito in modo più lieve. Ad aggredirli in un albergo di Budoia, Pordenone, è stato l'ex fidanzato di lei, Samuele D., di 20 anni. Non accettava che lei, a metà settembre, lo avesse lasciato e avesse scelto di stare con un altro. Venerdì sera Alessia e Ludovico avevano partecipato a una festa di compleanno in un albergo in ristrutturazione. Alla festa, sapendo di incontrare la sua ex, si è presentato anche Samuele. Durante la festa il giovane non ha mostrato comportamenti violenti, ma quando ha saputo che la sua ex e il nuovo fidanzato avevano trascorso la notte in una stanza dall'albergo, messa a disposizione dagli organizzatori della festa, ha preso un coltello e li ha raggiunti nella camera dove dormivano. Alessia F. ha cercato di farlo ragionare, ma Samuele D., che aveva passato tutta la notte sveglio con gli amici, bevuto e forse assunto droghe, l'ha colpita con 3 fendenti al ventre. Poi ha attaccato anche Ludovico, che cercava di difendere la ragazza, riversa a terra in una pozza di sangue. Infine è fuggito a piedi. I carabinieri della compagnia di Sacile, Pordenone, lo hanno rintracciato circa un'ora dopo a Polcenigo, Pordenone, e arrestato. «Ho fatto una cazzata», ha detto Samuele, che ha piccoli precedenti penali, quando i militari lo hanno bloccato. I soccorritori hanno portato la ragazza in condizioni gravissime in elicottero all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove è stata sottoposta a un lungo e delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata, anche se in serata i medici hanno fatto sapere che non è in pericolo di vita. Anche Ludovico è ricoverato in condizioni non gravi nell'ospedale di Pordenone.
Secondo testo.
Un'orribile aggressione. L'aggressore, Samuele Darè, 20 anni, non sopportava che la sua ragazza lo avesse lasciato e avesse un altro. Colpita da 3 coltellate al ventre, la giovane è stata operata d'urgenza. Ancora un ragazzo che tenta di uccidere la ex, una ragazza giovanissima. Si moltiplicano i femminicidi o tentati femminicidi che coinvolgono minorenni, come nel caso di Noemi D., uccisa a 16 anni da un 17enne, o ragazze appena maggiorenni. Questa volta, vittime della violenza sono Alessia F., studentessa di 19 anni di Pordenone, e il nuovo ragazzo di lei, Ludovico B., anche lui di 19 anni di Pordenone. La prima, colpita da 3 coltellate all'addome, ha rischiato la vita e ora, dopo essere stata operata d'urgenza, si trova in prognosi riservata all'ospedale di Pordenone. Il secondo è stato ferito in modo più lieve. Ad aggredirli in un albergo di Budoia, Pordenone, è stato l'ex fidanzato di lei, Samuele D., di 20 anni. Non accettava che lei, a metà settembre, lo avesse lasciato e avesse scelto di stare con un altro. Venerdì sera Alessia e Ludovico avevano partecipato a una festa di compleanno in un albergo in ristrutturazione. Alla festa, sapendo di incontrare la sua ex, si è presentato anche Samuele. Durante la festa il giovane non ha mostrato comportamenti violenti, ma quando ha saputo che la sua ex e il nuovo fidanzato avevano trascorso la notte in una stanza dall'albergo, messa a disposizione dagli organizzatori della festa, ha preso un coltello e li ha raggiunti nella camera dove dormivano. Alessia F. ha cercato di farlo ragionare, ma Samuele D., che aveva passato tutta la notte sveglio con gli amici, bevuto e forse assunto droghe, l'ha colpita con 3 fendenti al ventre. Poi ha attaccato anche Ludovico, che cercava di difendere la ragazza, riversa a terra in una pozza di sangue. Infine è fuggito a piedi. I carabinieri della compagnia di Sacile, Pordenone, lo hanno rintracciato circa un'ora dopo a Polcenigo, Pordenone, e arrestato. «Ho fatto una cazzata», ha detto Samuele, che ha piccoli precedenti penali, quando i militari lo hanno bloccato. I soccorritori hanno portato la ragazza in condizioni gravissime in elicottero all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove è stata sottoposta a un lungo e delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata, anche se in serata i medici hanno fatto sapere che non è in pericolo di vita. Anche Ludovico è ricoverato in condizioni non gravi nell'ospedale di Pordenone.
D2. Ascoltare il testo che tratta di un libro sulla dislessia. Completare le informazioni con poche parole, massimo 4, scrivendo nel foglio delle risposte, negli spazi numerati dal 11 a 20. Ascolterete il testo 2 volte.
Un libro sulla dislessia. Francesca Magni, giornalista e mamma, parla della scoperta tardiva della dislessia del figlio in questo libro che, dal racconto personale, si trasforma in una storia universale. La vita si basa sulla varietà, anzi, sulla diversità, perché è proprio dall'incontro di innumerevoli e differenti opportunità che scaturisce la forza inarrestabile della natura. Eppure, anche se noi stessi siamo scintille generate da quegli attriti, continuiamo ad averne paura e continuiamo a trincerarci nella stagnante illusione della normalità. La storia di Teo, raccontata da Francesca Magni, con semplicità e insieme con avvincente maestria nel suo Il bambino che disegnava parole, Giunti editore, corre proprio lungo il confine sottile ed ambiguo che separa l'abitudine dall'eccezione. Teo è un bambino come tanti, è bello, è intelligente e va bene a scuola. Eppure gli si incolla sulla schiena a tradimento quella parola che vuol dire tutto e nulla, diverso. La ragione? È dislessico. Per tutta la prima parte della sua vita, intuendo in sé qualcosa che lo distingue da tutti, Teo riesce, con straordinaria abilità, a far sì che nessuno si accorgesse del piccolo segreto che cresceva con lui. Ma a un certo punto deve arrendersi. Le esigenze dello studio crescono fino a diventare ingovernabili e la violenta tempesta invisibile di emozioni che lo investe adesso rischia di farlo affondare. Della diversità Teo sente soltanto il peso e oscilla sempre più vertiginosamente fra il panico e la rassegnazione, finché si rende conto che in quella lotta non è affatto solo. Schierata al suo fianco e pronta a tutto, c'è la sua famiglia. Inizia così una straordinaria avventura che porterà Teo e i suoi a scoprire qualcosa di sé e del comune passato che mai sarebbe venuto ad arricchire la loro vita se non ci fosse stato l'attrito procurato da Teo stesso con la vita, la scintilla scaturita dal suo contributo. Inizia un viaggio che porterà Teo, i genitori, la sorella Ludovica e noi, lettori, a capire che tu e io non siamo uno più stupido dell'altro, semplicemente funzioniamo in modo diverso. Un'avventura personale diventa così una storia universale, che non dà e non vuole dare risposte consolatorie, pronte all'uso, ma invita a una riflessione. Il primo passo per affrontare ciò che ci spaventa è la conoscenza. Non a caso, quando Teo scopre di essere dislessico, si sente quasi sollevato. «Mamma, ma ci pensi? Io credevo di essere scemo». La dislessia è un altro modo di essere intelligenti. Un libro sulla dislessia. Francesca Magni, giornalista e mamma, parla della scoperta tardiva della dislessia del figlio in questo libro che, dal racconto personale, si trasforma in una storia universale. La vita si basa sulla varietà, anzi, sulla diversità, perché è proprio dall'incontro di innumerevoli e differenti opportunità che scaturisce la forza inarrestabile della natura. Eppure, anche se noi stessi siamo scintille generate da quegli attriti, continuiamo ad averne paura e continuiamo a trincerarci nella stagnante illusione della normalità. La storia di Teo, raccontata da Francesca Magni, con semplicità e insieme con avvincente maestria nel suo Il bambino che disegnava parole, Giunti editore, corre proprio lungo il confine sottile ed ambiguo che separa l'abitudine dall'eccezione. Teo è un bambino come tanti. È bello, è intelligente e va bene a scuola. Eppure gli si incolla sulla schiena a tradimento quella parola che vuol dire tutto e nulla. Diverso. La ragione? È dislessico. Per tutta la prima parte della sua vita, intuendo in sé qualcosa che lo distingue da tutti, Teo riesce, con straordinaria abilità, a far sì che nessuno si accorgesse del piccolo segreto che cresceva con lui. Ma a un certo punto deve arrendersi. Le esigenze dello studio crescono fino a diventare ingovernabili e la violenta tempesta invisibile di emozioni che lo investe adesso rischia di farlo affondare. Della diversità Teo sente soltanto il peso e oscilla sempre più vertiginosamente fra il panico e la rassegnazione, finché si rende conto che in quella lotta non è affatto solo. Schierata al suo fianco e pronta a tutto, c'è la sua famiglia. Inizia così una straordinaria avventura che porterà Teo e i suoi a scoprire qualcosa di sé e del comune passato che mai sarebbe venuto ad arricchire la loro vita se non ci fosse stato l'attrito procurato da Teo stesso con la vita, la scintilla scaturita dal suo contributo. Inizia un viaggio che porterà Teo, i genitori, la sorella Ludovica e noi, lettori, a capire che tu e io non siamo uno più stupido dell'altro, semplicemente funzioniamo in modo diverso. Un'avventura personale diventa così una storia universale, che non dà e non vuole dare risposte consolatorie, pronte all'uso, ma invita a una riflessione. Il primo passo per affrontare ciò che ci spaventa è la conoscenza. Non a caso, quando Teo scopre di essere dislessico, si sente quasi sollevato. «Mamma, ma ci pensi? Io credevo di essere scemo». La dislessia è un altro modo di essere intelligenti.